Sono le 16 in punto a Radio Onda Rossa 87,9 MHz per Roma e l'Alto Lazio. Ben ritrovati a tutti quanti voi con questa nuova puntata di Tarantula Rubra. È il vostro periodico che dal 99 vi accompagna con musica etnica, world, folk, pop, come la volete chiamare, questa musica che da tutti i sud del mondo giunge per capovolgere i nord e ristabilire di quindi un nuovo assetto geografico. Non solo, letture etno-antropologiche, sociologiche, musicali. E oggi per l'appunto daremo un ultimo sguardo al bellissimo libro di Carlo Sigliotto, fondatore del Canzoniere del Lazio, nonché autore di questo libro che si chiama appunto Il mio canzoniere, edito da Arpo. L'abbiamo visitato in precedenti puntate, oggi diamo una chiusa a questo bellissimo libro. Vi ricordo 06 49 17 50 per chi ci ascolta e ci vorreste chiamare, ma anche ondarossa.info per chi ci vuole ascoltare via streaming. E siccome oggi parleremo della meravigliosa avventura che il canzoniere del Lazio ha vissuto in Africa e vedremo come e perché, le nostre letture di questa avventura indimenticabile del canzoniere saranno accompagnate da musica africana. Non solo, ci sarà diversa musica africana oggi. E allora, signori, cominciamo, dai. Siete pronti? 1994, l'album si chiama The Guide. Mame Bamba.
Babi yakhle ba yakhle dafa ni ko bamba muné ko mbaké muné ko yane won toton so borom té do togn samorom té waxti gi li gatna so dilul waxtu wi di nga togn so borom té bo gi les sama bir gal di nga ñu togn bamba sani der ba gi tu bamba yaax. Do you hear me father bamba? They hear you, Father Bamba. Do you hear me, Father Bamba? Did they hear you, Father Bamba? We didn't know who you'd become until the word was spread. But now the story of your people can be shouted out loud. Your faith, your sorrow in your journey, a tale between God and a man. Your prayers, our prayers, oh no, they will not be ignored. Do you hear me, Father Bamba? Did they hear you, Father Bamba? Do you hear me, Father Bamba? Did they hear you, Father Bamba?
Yusundur, grandissima voce africana dal Senegal, Mame Bamba.
Every day, every night, every moment, they are singing
and there I cry. You may be gone, but your spirit will remain, and it will stay until the end of time. Your faith is solo in your journey, the tale between God and the man. Your prayers, our prayers, oh no, they will not be ignored.
Dopo Youssou N'Dour che ci dà il benvenuto in Africa, noi cominciamo a raccontarvi questa straordinaria esperienza del canzoniere nel Lazio in Africa. Sottofondo di queste nostre letture sarà il lavoro di Carlo Sigliotto, o Patrone Docan, che salutiamo. Carlo è ancora in America per pochi giorni, oggi non ci siamo di nuovo incontrati qui in radio, ma lui ascolterà di nuovo questa trasmissione, ovviamente il podcast che metteremo su ondarossa.info e sui profili dei social network. Ci eravamo lasciati la volta scorsa parlando che era arrivata una bellissima notizia. C'era Vincenzo Punzi che ormai si interessava un po' delle sorti e dei concerti del canzoniere del Lazio, che li convoca i musicisti del canzoniere del Lazio e dice che stiamo parlando del 1976, il Ministero degli Esteri vuole omaggiare 5 paesi africani che hanno raggiunto l'indipendenza: Somalia, Tanzania, Mozambico, Zambia e Kenya. E l'omaggio sarebbe stato un gruppo di musica tradizionale italiana con caratteristiche di modernità, diceva appunto il ministero. E cos'è? Qual era il gruppo? Era il canzoniere del Lazio, che si sarebbe dovuto recare appunto in questi 5 paesi africani a suonare, a incontrare altri musicisti appunto, e suonare magari insieme, fare dei lavori insieme, musica italiana e musica tradizionale indigena. E era successo che però Piero Brega e Luigi Cinque erano usciti dal canzoniere del Lazio e che quindi si dovevano trovare assolutamente un musicista che suonasse i fiati e un cantante. E allora eccoli, abbiamo detto, Clara Murtas e Maurizio Gianmarco partiranno per l'Africa insieme a Carlo Sigliotto, Marcello Vento, Pasquale Minieri, Giorgio Vivaldi, lo stesso Vincenzo Punzi ovviamente, e il regista Giampaolo Santini con suo figlio Luca. Quindi si parte per l'Africa. Ho quasi paura di parlare dell'Africa. Non è solo un posto, non è tanti posti, non è un continente, è una categoria dello spirito, una condizione dell'umanità, un luogo d'origine, un legame con la divinità, la vita e la morte. Cosa mi portava in Africa? Cosa ci portava in Africa? La nostra musica, la mia musica. Mogadiscio, novembre 1976. La bellezza di questo tour è data anche dal fatto che in ogni paese che visiteremo avremo un gruppo gemello. Noi impareremo la loro musica e loro la nostra. Questo è il dono più incredibile: comunicare a un livello così profondo ed emozionale con persone di culture diverse con le quali talvolta è difficile scambiare anche solo poche parole. La musica non ha bisogno di interpreti, e quanto ci si guarda negli occhi è come essersi conosciuti da sempre. God bless the music. Ora ci presentiamo l'ambasciatore Salimei e il ministro dell'informazione, il signor Osman Awenur. È una persona molto simpatica, colta, intelligente. Mi chiede se sarei disponibile in un futuro prossimo a passare un po' di tempo a Mogadiscio come insegnante di armonia e composizione, perché al Teatro Nazionale ci sono solo professori coreani che parlano purtroppo solo coreano. E io, Carlo, accetto immediatamente e gli do la mia disponibilità da qui all'eternità. Novembre 76, il pomeriggio proviamo con il nostro gruppo gemello Waberi, che vuol dire alba. Sono fortissimi, soprattutto Oyaye, che ne è il batterista e il percussionista principale, diventa il fratello somalo di Marcello, che subito gli regala un paio di bacchette di marca. E nella sezione delle percussioni si organizzano bene, si scambiano le parti, preparano gli assoli, si suddividono in sezioni, e Marcello tira fuori una capacità di arrangiamento che non li conoscevamo prima. E a sera, dopo il concerto, prima di andare a letto, ci troviamo nel giardino dell'albergo con Giorgio e Marcello a fumare sigarette, guardare la luna e a riflettere sulla bellezza di quanto ci sta accadendo. Il giorno dopo ci svegliano prestissimo e in programma una visita alla piantagione di banane di Genale. E un giovane funzionario del Ministero della Cultura mi racconta della strage dello Webi Shebeli, il fiume Leopardo, compiuta dagli italiani al tempo della colonizzazione. Centinaia e centinaia di persone praticamente disarmate, donne e bambini uccisi dalla follia cieca delle mitragliatrici armate dalla mente malata di un generale. A 50 anni di distanza da quell'evento me ne sento responsabile per il solo fatto di essere italiano, ma i somali non hanno mai fatto apparire la benché minima traccia di rancore e si sono adoperati fin dal primo momento per ribellarci da ogni senso di colpa. Il suo racconto e la mia reazione stabiliscono tra me e lui una forte complicità. Saranno altri due concerti in Somalia e poi si partirà per la Tanzania, ma a decollo ormai avvenuto il personale di bordo ci informa che gran parte del nostro bagaglio è rimasto in Somalia.
Steve Biko said, "Black man, you are on your own." Mother Africa, tell me what happened to your sacred stone. We are not living right, pretending to be happy when we're all alone. Don't care about no one, it's me, my cash, my car, and my cellular phone.
Relax, 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 relax
you. Fela Kuti said, music is the weapon of the future. You've got to be a student and not just a teacher. Everybody's talking
money, money,
or trying to cheat, yeah. And then on Sunday, it's off to see the preacher. So tell me, my friend, how is the spirit gonna reach, yeah?
Del 1973 a Pomigliano d'Arco, un evento dedicato al Mozambico in lotta, conosciamo Amadio Cingo, un uomo grande che zoppicava visibilmente e che ci raccontava della lotta di un popolo in armi e ci garantì, pomeriggio e sera, che il suo paese entro un anno avrebbe conquistato la vittoria e l'indipendenza, ma di questo non era proprio riuscito a convincerci. E poi eccoci, novembre 76, sbarchiamo a Maputo, in Mozambico, e per la cena si è formata una grande tavolata. Il nostro ospite si chiama Moreira da Silva e ricopre qualche carica importante. C'è l'ambasciatore con Anna Pia, sua moglie, e un nutrito gruppo di diplomatici italiani. Stiamo mangiando ormai da una mezz'ora quando entra nella grande sala del ristorante un uomo alto che si avvicina zoppicando al nostro tavolo e lo vedo in controluce, ma ha un'aria familiare. Ma non ci siamo già incontrati? Certo, a Pomigliano d'Arco, sono Amadio Cingo e parliamo molto. La sua gamba mal ridotta è un regalo del colonialismo portoghese, la prova visibile è il ricordo opprimente delle torture che lui, come tutto il suo popolo, ha subito, e mi racconta di feti estratti col macete dal ventre di donne incinte e portati in giro come trofei in cima a dei bastoni. Quello che lui ha sopportato, mi dice, non è nulla in confronto. E prima della tortura ricopriva un ruolo importante nella lotta di liberazione, ma poi era dovuto venire in Italia, a Reggio Emilia, per operarsi alla gamba. La regione Emilia-Romagna aveva varato all'epoca un programma di aiuti per i profughi mozambichiani e Amadio era molto grato al nostro paese per aver rifornito non solo la possibilità di curarsi, ma anche quella di continuare il suo lavoro politico. Lo avevo conosciuto esule e non avevo dato troppo credito alle sue speranze. Ora lo ritrovavo uomo libero nel suo Mozambico che aveva, come lui ci aveva promesso, riconquistato la propria indipendenza. Apriamo in fretta le casse degli strumenti, ma qualcosa non va, ne mancano alcune. Ce la pigliamo con Vincenzo che non ha controllato bene all'aeroporto. Mancano il basso elettrico, il contrabbasso, mezza batteria, un sassofono e il flauto di Maurizio. Per fortuna il sax tenore se lo porta sempre appiccicato come faccio io col mio violino. Pasquale si arrangerà con la chitarra e Marcello si ingegna a costruire una batteria di fortuna con sedie e pezzi di latta. Leva i sonagli ad alcuni tamburelli per poterli usare come tamburi e applica il pedale della cassa a una cassetta di birra che è riuscito miracolosamente a procurarsi. Ironizziamo sul fatto che è stato salvato dalla birra, dato che suo padre, il sor Antonino, ne è un commerciante. E il nostro concerto si trasforma in un ballo collettivo ed è fantastico vedere tutta quella gente che balla danze guerriere in mezzo alla polvere africana al suono dei ritmi dell'Italia del Sud. E arrivati in albergo, nessuno ha voglia di andare a dormire. Abbiamo un milione di emozioni da smaltire, un milione di cose che vogliamo memorizzare, un milione di facce che vogliamo ricordare per sempre. E ci ripetiamo che gli eventi di quelle giornate straordinarie, come sempre facciamo quando siamo molto emozionati, ce le ripetiamo e ce le ripetiamo. E cominciamo a dire stupidaggini. E allora comincio io. Ma ci pensate a quello che ha scritto la canzone Vatussi? Quello che si è seduto alla macchina da scrivere e ha cominciato nel continente nero, paraponzi ponzi po. Alle falde del Kilimangiaro, paraponzi ponzi po, ci sta un popolo di negri. Ma come cazzo si fa a dire un popolo di negri? Un popolo di negri! Oh, ma siamo nel 1976! E con noi c'era Fabrizio Zampa, il giornalista che avrebbe dovuto scrivere un reportage sul nostro tour, il quale gira lentamente la testa verso di me, sbianca e confessa: sapete chi era il batterista di quel gruppo? E beh, ero io.
Lo lambe, lo lambe. Fidan Fedorum Lolambe Lolambe Fouhale Fidan Fedorum Fedorum. Oh, ginda. Yes, some why do jan the world, do jan pay. Mom la don fondo, como doné gune. Lo lambe, lo lambe. Fou jale, bufi jar du khidurum. Lo lambe, lo lambe. Fou jale, bufi jar du khidurum.
Io e Marcello non abbiamo mai smesso di pensare a Mogadiscio e all'invito di andare a insegnare musica al Teatro Nazionale. Non può finire così. L'idea che tra pochi giorni lasceremo l'Africa ci è a dir poco insopportabile. Andiamo di corsa all'agenzia dell'Alitalia in Quanda Street, non lontano dall'ambasciata, e un simpatico signore barbuto sui 120 kg ci converte senza alcun problema e senza aggiungere un centesimo il biglietto Nairobi Roma in Nairobi Mogadiscio Roma. È fatta, il nostro trip africano non è ancora finito. Telefoniamo a Mogadiscio, ci stanno aspettando. Nei giorni successivi vedo Marcello molto affaccendato, non so in cosa, e parla di soppiatto agli autisti con i quali sembra prendere accordi, con i camionisti, con gli organizzatori locali, con Vincenzo, e sta preparando qualcosa di cui è meglio che io resti all'oscuro, data la difficoltà organizzativa, i tempi stretti e le ufficialità della nostra tournée. I nostri bagagli avevano sempre viaggiato con i privilegi della valigia diplomatica, che consistevano nella priorità che gli veniva data, ma della quale noi non avevamo poi troppo goduto, ma soprattutto nell'assenza totale di controlli doganali, cioè nessuno era autorizzato ad aprirli, pena crisi internazionali. Ecco l'idea. Marcello aveva deciso di inzeppare la cassa della batteria e tutti gli altri tamburi con marijuana kenyota della migliore qualità e di spedire il tutto a Roma con la benevole protezione della nostra delegazione diplomatica in Kenya. E lo fece. Me lo comunica misfatto avvenuto quando ormai a Nairobi non siamo rimasti che noi due. Mortacci tua, ma sei pazzo! Se li beccano, li arrestano tutti! Perché? Perché Giorgio e i Santini sono in viaggio verso la Tanzania e tutti gli altri sono già in volo per Roma, sullo stesso aeroporto che trasporta quella roba. Carlè, stai tranquillo, stai tranquille. Ho parlato con quelli dell'ambasciata e nessuno al mondo può aprire le casse. È il 7 dicembre del 76 e all'aeroporto di Mogadiscio troviamo i nostri amici Kim, Sofia, Falastina, Med, eccetera, eccetera, che hanno organizzato un piccolo ricevimento all'Accademia Nazionale Somala, di cui è direttore il signor Shire Jama, colui che ha il merito di aver praticamente inventato la lingua somala scritta. Per la prima lezione di composizione al Teatro Nazionale, la mia classe è piena zeppa. E così passa circa un mese in questa meravigliosa terra quando il nostro ospite Vincenzo Nesci ci dà gli 8 giorni perché ha bisogno della sua casa e la nostra permanenza si sta rivelando più lunga del previsto, quindi cambiamo alloggio e che succede? Marcello e io veniamo a un certo punto convocati dalla polizia. Non ne sappiamo la ragione, siamo un po' preoccupati. Le donne, l'erba, le opinioni politiche che non ci teniamo per noi. Insomma, ci vengono a prendere con un mezzo militare e ci conducono in una caserma dove un ufficiale ci chiede cortesemente se abbiamo tempo da dedicare alla banda musicale del corpo di polizia che ha bisogno di una messa a punto. Anche qui ci offrono dei soldi, anche qui li rifiutiamo e anche qui accettiamo l'incarico. E allora non perdiamo tempo, saliamo con il capo della polizia nel retro di una grande macchina nera che sul lungo cofano fa sfoggio di 2 bandierine, quella somala e quella del corpo. Usciamo da Mogadiscio e dopo una 20 minuti entriamo in una zona blindatissima e super controllata. Passiamo addirittura in mezzo a cavalli di Frisia e finalmente, passato un enorme portone metallico, facciamo ingresso in un fortino, la caserma, che ricorda il campo di prigionia della collina dell'Isonore di Sidney Lumet. Una scena classica, gruppi di soldati che marciano, altri che si esercitano al tiro, altri ancora che fanno esercizi ginnici o riparano autocarri. Una banda, penso io. Che bellezza! Potrò scrivere per loro! E invece no. La banda è composta da una tastiera, una batteria, un basso e una chitarra elettrica, un paio di fiati e 3 cantanti. E cominciamo da Cirio Cirio, che ormai conosciamo in memoria, nota per nota. E in un paio di ore il pezzo è pronto e lo suoniamo a ripetizione. I poliziotti suonano soddisfatti come se fosse la prima volta in vita loro e anche il batterista ha preso ormai possesso del suo strumento. Il capo della polizia riappare nella casetta, qualcuno è corso a chiamarlo e pare anche lui molto compiaciuto. Nel suo ufficio ci offre un rinfresco e ci accordiamo per i giorni pari della settimana. In quelli dispari siamo al teatro e ci verranno a prendere in un punto della città. Comodo sia per me che per Marcello da raggiungere a piedi. Torniamo a casa, in pompa magna, con le bandierine che continuano a sventolare sul cofano della limousine. Al primo appuntamento non si presenta nessuno. Saltiamo un giorno e ci rimettiamo ad aspettare nello stesso posto. Ancora nessuno. Un altro paio di tentativi e rinunciamo finché una sera incontriamo per caso in un bar uno dei poliziotti della caserma, ubriaco fradicio. Chiediamo spiegazioni, ma il programma è stato cancellato. Biascica lui. La polizia in questi giorni è molto impegnata in operazioni di cui non ci può parlare. Cose molto più importanti di una banda musicale. We'll be right back.
against a Raja, a dad from the town of Mombasa. Jakarta is a dance from the coast to Kenya.
We gotta dance, Jakarta, we gotta. We gotta dance, Jakarta, we gotta. We gotta dance, Jakarta, we gotta. We gotta dance, Jakarta, we gotta.
To right, moving slowly with the beat, gonna run in circles.
We gotta dance, Jakarta, we gotta. We gotta dance, Jakarta, we gotta. We gotta dance, Jakarta, we gotta. We gotta dance, Jakarta, we gotta.
Right on. Jakarta.
Marcello e io stiamo camminando per una stradina in discesa e tornando a casa. Averle, guarda bene questa strada, questa città, l'Africa. Senti bene gli odori, perché quando saremo tornati in Italia non potremo raccontare nulla di quello, di tutto questo, a chi non c'è stato. E forse ce lo dimenticheremo anche noi. Guardatela bene, Mogadiscio. Io avevo cominciato a piangere sull'aereo, poi tornato a Roma ogni notte mi svegliavo di soprassalto con gli occhi pieni di lacrime in uno stato di assoluto malessere. Ma cos'era successo prima? Sempre nel dicembre 76 l'ambasciatrice americana, ultima ruota del carro della diplomazia statunitense, ci invita nella sua residenza per il concerto di Natale, a mezzo lettera, con tanto di stemma in oro sul retro della busta. Ci aspettiamo perlomeno un quartetto d'archi, ma invece si tratta solo di un ascolto di dischi con varie musiche natalizie, per il quale l'ambasciatrice ha preparato addirittura un programma di sala. È una donna alta, molto simpatica, allegra e vivace culturalmente, piena di rispetto per le abitudini e le tradizioni altrui. L'avevano mandata in Somalia, dove gli Stati Uniti non avevano a quel tempo nessun tipo di interesse, per toglierla di mezzo. Me lo raccontò lei stessa, because I'm gay. Io e Marcello siamo i musicisti occidentali di Mogadiscio e quindi ospiti d'onore, anche se in abiti inadeguati. Ci eravamo ormai abituati a quel ruolo e ce lo prendevamo volentieri. Nei giorni successivi si verificano una serie di strani eventi. Se incontriamo dei nostri amici per strada, questi non ci salutano. Qualche volta fanno finta addirittura di non conoscerci, oppure girano lo sguardo per non incrociare il nostro. E se balliamo con una ragazza in un locale, questa dopo un po' scompare e nessuno è in grado di dirci dove sia finita. Non sappiamo spiegarci quello che sta accadendo, ma di sicuro non ci piace. Il teatro è chiuso per le feste natalizie, quindi non siamo nemmeno in grado di chiedere a qualcuno di decodificare per noi questi brutti segnali. Finalmente la sera dell'ultimo dell'anno, accanto alla piscina dell'hotel Giuba, incontro il mio unico allievo di violino, Salmo Ali Missa, il quale mi saluto molto amabilmente. Gli racconto quello che ci sta succedendo, ma lui ha tutta l'aria di esserne già al corrente. Si guarda in giro e mi dice, indicandomi un tizio in borghese ad una cinquantina di metri da noi: lo vedi quell'uomo vicino al bar? Sì, chi è? Quello è un sottotenente della sicurezza nazionale. E allora? Carlo, ti devo confessare che anch'io sono un membro della sicurezza nazionale, ma quell'uomo non deve saperlo, così come non avresti dovuto saperlo tu. Vediamoci domattina alle 10 a Teatro Nazionale e lì ti spiegherò cosa sta succedendo. Qui non posso farlo. Se quello ci vedesse parlare, mi chiederebbe spiegazioni e io non mi devo scoprire. A domani. Il giorno di Capodanno in teatro Sal ci rivela l'arcano. Agli stranieri qui in Somalia non è consentito avere rapporti con diplomatici di altri paesi. Se lo fanno, e voi lo avete fatto, vengono immediatamente posti sotto osservazione della sicurezza nazionale, che è guidata dai russi, e loro vedono complotti dappertutto. Non dovevate andare nella residenza dell'ambasciatrice americana, ora siete nella loro lista. Scusa, ma perché i nostri amici non ci salutano più? Perché le ragazze scompaiono? È semplice. Se li vedono con voi, li arrestano per interrogarli, e per le ragazze è ancora peggio, perché spesso, con la scusa di interrogarle, finiscono con l'approfittare di loro. Siamo sconvolti, senza parole. Ringraziamo Saal per la prova di amicizia che ci ha dato incontrandoci e proviamo a chiedergli consigli sul da farsi, ma anche lui non sa cosa dire. C'è un brutto clima in città, la guerra con l'Ogaden è alle porte e i russi hanno creato un grigio clima di sospetto in tutte le strutture del paese. I nostri amici somali ci telefonano, ci scusano per i loro comportamenti, ci confermano la versione di Saal. Sono stati interrogati, gli hanno chiesto se abbiamo fatto domande sulla politica o sulle postazioni militari somale. Sembra un film, ma noi ci siamo dentro con tutte le scarpe. Che cazzo facciamo adesso? Decidiamo di prendere il toro per le corna. Una bella mattina ci vestiamo per bene, andiamo diretti alla centrale di polizia e chiediamo di parlare con i responsabili dell'immigrazione. Sentite, primo, noi siamo qui per insegnare musica. Secondo, non siamo spie. Questo è ridicolo solo pensarlo. Il nostro visto sta per scadere mentre i nostri amici vengono arrestati e interrogati. Alcune amiche ci hanno riferito che li avete addirittura chiesto se abbiamo fatto domande sulle postazioni militari. Tutto ciò è assurdo, pazzesco. Siamo due musicisti, batteria e violino. Oltretutto siamo amici del vostro ministro della cultura. Domandate di noi ad Osman Ansar Noor, è lui che ci ha chiesto di tornare qui ad insegnare. Ci osservano, ci scrutano, ci consultano con lo sguardo. La vostra ambasciata ci ha comunicato che non siete qui in veste ufficiale. Il vostro visto scade tra una settimana. Entro quella data dovete lasciare il paese. È tutto. Buongiorno.
Got nothing in them. We gonna smash their brains in. Cause they ain't got nothing in them. Some of them say them a nigga hater, and some of them say them a black beater, and some of them say them a black stabber, and some of them say them a puppy basher. Fascists on the top, nobody worry about that. Fascists on the top, we will fight them back. Fascists on the attack, then we counter attack. Fascists on the attack, then we drive them back. Smash their brains in, cause they ain't got nothing in them. We gonna smash their brains in, cause they ain't got nothing. the top, nobody worry about that. Fascists on the top, we will fight them back. Fascists on the top, we will counter attack. Fascists on the attack, we will drive them back. Smash their brains in, cause they ain't got nothing in them. We gonna smash their brains in, cause they ain't got nothing in them. Some of them say them a nigga hater, and some of them say them a black beater, and some of them say them a black stabber, and some of them say them a Paki Basha. Fascists on the top, nobody worry about that. Fascists on the top, we will fight them back. Fascists on the top, then we will counter attack. Fascists on the top, then we drive them back. Gonna smash their brains in, cause they ain't got nothing in them. We gonna smash their brains in, cause they ain't got nothing.
Carlè, guarda bene questa strada, guardala bene questa strada, guardatela bene Mogadiscio. E io dai pianti dell'aereo, una volta tornato a Roma, ogni notte mi svegliavo di soprassalto con gli occhi pieni di lacrime, in uno stato di assoluto malessere. Il canzoniere era di nuovo insieme, più di prima. Ora eravamo legati da un'esperienza incredibile che ancora oggi ci lega come un segreto inconfessabile. L'erba pressata nei tamburi della batteria era arrivata come valigia diplomatica senza alcun problema e tutta Roma se la fumava, semi compresi, canne che scoppiettavano fra le labbra di tutti i nostri amici. E allora cominciamo a provare i pezzi nuovi e il primo si chiama naturalmente Mogadiscio. Uno dei più bei concerti di quel periodo lo tenemmo nel carcere minorile di Casal del Marmo a Roma, il giorno che Marcello si era comprato un mangiacassette portatile nuovo fiammante di cui andava molto fiero. Dopo il concerto il portellone posteriore è aperto e quasi tutto l'impianto di amplificazione è già stato stivato quando sentiamo provenire una voce dal retro di due casse acustiche: «Portatemi via!» «Oh Madonna, e chi sei?» «Portatemi via!» «Ma fatti vedere, dove stai?» Dietro un groviglio di cavi e di aste di microfoni sbuca una testa riccioluta e davvero poco più di un bambino. «Portatemi via, per favore, non mi ha visto nessuno!» E non sappiamo che fare, prendiamo tempo per riflettere. Per il momento ci limitiamo a chiedere al ragazzo di aspettare qualche minuto e ci allontaniamo per consultarci. E mentre discutiamo arrivano due guardie che vanno dritte verso il furgone. Dal nostro punto di osservazione non possiamo vedere cosa succede, ma poco dopo tornano indietro con il ragazzo che saltella tra i due, anche se per poco tempo l'ha fatta in barba alle guardie. Adesso ci dispiace che lo abbiano acchiappato. Uscendo dal carcere, mentre il furgone e la macchina stanno percorrendo lentamente una stradina che ci porta al cancello principale, notiamo il ragazzo dietro le grosse sbarre di una finestra del primo piano di uno degli edifici. Ha infilato le braccia e le gambe tra le sbarre e le lascia penzolare all'esterno. Se ne sta lì appeso come un uccello in gabbia. Appena Marcello lo vede, fa fermare il furgone, schizza via verso il ragazzo e gli regala il suo mangiacassette nuovo fiammante, lo saluta con un inchino buffo e torna in macchina. Quello non crede ai suoi occhi. Ebbene, terminiamo qui questa incursione nel libro di Carlo Sigliotto, il mio canzoniere. Che belle esperienze che hanno vissuto in Africa, soprattutto Carlo Sigliotto e il nostro caro Marcello Vento, che suonerà in chissà quale universo. Grande cuore il nostro Marcello, che ci manca tanto. Abbiamo ascoltato Black Man di Elemoto, L'Olambe di Madu Touré e Ramon Goose, We Got a Dance di Slim Ali and the Hody Boys e Want a Figure Drive di Linton Kwesi Johnson. E adesso non potevamo non farvi ascoltare Mogadiscio del canzoniere del Lazio, questa canzone che loro compongono, questo brano che loro compongono subito dopo tornati dall'Africa, con Mogadiscio nel cuore. È tratto dall'album Miradas con Clara Murtas, Carlo Sigliotto, Pasquale Minieri, Marcello Vento, Giorgio Vivaldi e Maurizio Gianmarco. Proprio coloro che hanno vissuto questa meravigliosa esperienza in Africa. Grazie Carlo di averci dato questo bellissimo regalo sulla storia del canzoniere del Lazio. Grazie a voi tutti del canzoniere del Lazio. E grazie soprattutto al grande Marcello Vento, grande cuore. Grande musicista. A voi Mogadiscio. Sempre l'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 MHz. Questa è Tarantula Rubra e questo è il canzoniere del Lazio con Mogadiscio, Miradas e il loro album. Buon ascolto. We'll be right back. grandissimi, grandissimi musicisti per il canzoniere del Lazio. Non abbiamo voluto interrompere o tagliare questo brano che era Mogadiscio, registrato proprio un anno dopo, poi tornati dall'Africa, canzoniere del Lazio, con tutto il loro amore, con tutto quello che avevano assorbito, vissuto, sentito in Africa, ecco che nasce questo capolavoro che si chiama Miradas. Grazie ancora a voi. Allora, siamo sempre qui a Radio Onda Rossa, Tarantula Rubra adesso vi propone altre novità. Loro si chiamano Lame da Barba, è un gruppo di giovani, il CD si chiama La Muta Vita, l'abbiamo presentato in un'altra puntata, premiati a Loano come giovani appunto esordienti. Ci ascoltiamo il brano Ballata Ebra. Lame da Barba con La Vita, La Muta Vita, questo nuovo lavoro degli esordienti giovani Lame da Barba. Allora facciamo un bel tuffo nel passato, ma rivisitato come solo i grandissimi sanno fare, in un doppio CD dedicato a Carlo D'Angiò, scomparso da non molto. Loro sono i grandi, i primi, gli straordinari componenti della nuova compagnia di canto popolare, anche in questo doppio CD intitolato 50 anni in buona compagnia hanno scritto sia degli inediti che rivisitato appunto dei grandi successi, e oggi è un grandissimo successo rivisitato in una maniera superba, oserei dire, quella che andiamo a ascoltare, che è Botta dell'acqua.
Botta dall'acqua in faccia, arava buona loggia, io povere. Cosa vecchia e chissà dov'ha.
Passo tempo con gli anecolure, corra vita in che sciacquo fa. Zitta, zitta, quando sei riscura, insieme stella te vai a cucca.
A voce sa fa stracqua, non tiene più parola da poter.
belle sonorità, che belle dinamiche, che grandezza, che di suoni, che meraviglia di intrecci, di evoluzioni che fanno queste due voci che sono di Gianni Lamagna e Fausta Vetere. Una straordinaria bravura di questi musicisti che da 50 anni fanno musica in maniera sempre superba, direi. La nuova compagnia di canto popolare, una straordinaria tamurriata, botta dall'acqua. Va bene, adesso cerchiamo di creare un altro link con l'Africa, perché è sempre con l'Africa che chiuderemo. Loro sono di Roma, ma hanno dell'Africa dentro di loro, perché non solo musicalmente ma anche nel loro lavoro, che si chiama appunto Ghost Track. Loro sono Valerio Corsani e Stefano Saletti, alias i Caracas. Noi ci ascoltiamo Habibi con la straordinaria voce dell'unico e inconfondibile Badara Sek.
Duki Doledi, Duki Askanui,
come on.
Mon mon ñu bolé souci, mon mon ñu bolé askanui, mon ñu bolé ngelawli, oh ma comme wa. Bari bara bara.
Habibi, Habibi,
souffle ni que du dos, les poules qui tapent.
Habibi, Habibi,
ham 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 hamale, l'or ham hamale samaro.
Habibi, Yanour Elaine,
Dunyali Afana Moussole Mamana Kemaleti Salinko Seitane Moussole Banasidiela. Koroko,
Habibi, Habibi. Habibi Yanour,
nit ki ni gëné morom am bokk sé nit.
Habibi Shukran, Shukran Habibi, Habibi Habibi, Habibi Habibi.
Ngé fi ni bari lool suñu borom dafa sak doomu adama mom lu jël def ko muy xarit.
Habibi, 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 Yano, Elai, Habibi, 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 Yano, Habibi, Shukran.
Kalau masa maya singgih jamu kau bisa mengejek doga main malu di surai penuai sekarang lalu juru milinger sah kawarai senai. Tampil tambah lo bengi di karu tuawan di mari alwaru Sheikh Umar. Pour ta faute,
Grazie a questo brano interessantissimo che Valerio Corsano e Stefano Saletti hanno composto collaborando col grande Badarasek. E adesso voglio proporvi una novità. Lui lo conosciamo già da tanto, è Marzouk Mejri, l'amiamo moltissimo per quel CD che abbiamo con lui anche qui presentato, che si chiamava Giannina. E, chi è Marzouk? L'abbiamo già detto, è un cantante, cantautore, musicista tunisino, considerato uno dei più grandi percussionisti residente in Italia oggi. È nato a Teburba, a circa 30 km da Tunisi, in una famiglia di musicisti. Infatti anche suo padre era un famoso suonatore di rullante, oltre che di darbuka. Lui vive da oltre 22 anni a Napoli, ha collaborato con ovviamente tutta quella che è la Napoli musicale: James Enese, Beppe Barra, 99 Posse, Daniele Sepe. Da più di 10 anni poi suona per conto suo con dei progetti. Praticamente l'ultimo progetto che ieri sono andata piacevolmente ad ascoltare si chiama Fanfara Station, che celebra un po' l'epopea dei popoli migranti del Mediterraneo, delle culture musicali della diaspora africana e dei flussi che da sempre uniscono il Medio Oriente al Maghreb, all'Europa e alle Americhe. E, c'è da dire questo, che Marzouk inoltre è anche leader di un presidio slow food in Teburba, proprio il paese in cui lui è nato, e che fa? Sostiene un tradizionale couscous fatto di grano antico e lavorato a mano. Infatti lui durante i concerti, diciamo che piacevolmente parla di questa coltivazione antica, di questo grano straordinario e che produce un ottimo couscous. Slow food di Teburba è appunto quello che lui sostiene da tempo, e Teburba si chiama anche il CD che lui ha composto insieme a altri due musicisti, uno dei quali è Charles Ferris, che è californiano di San Francisco, trombettista ed etnomusicologo. Anche lui è arrivato a Napoli tanti anni fa, e collaboratore ovviamente di tanti musicisti sia in America che a Napoli, perché non si può passare inosservati a Napoli se sei un bravo musicista come lo è Charles Ferris. E al duo Charles Marzouk si è unito un DJ che producer anche che vive a Torino ma di origini fiorentine, che si chiama Ghiaccioli e Branzini. Allora hanno prodotto questo CD che si chiama Teburba, appunto come la città natale di Marzouk, e noi ci ascoltiamo oggi il primo brano di questo CD che sicuramente andremo a riproporre nelle prossime puntate. Il brano si chiama Damné. We'll be right back.
la guerre, celle que vous avez créée, et vous cherchez de justifier. Il faut que vous le sachiez, que je dirai aux gens: refusez d'obéir, refusez de partir, n'allez pas à la guerre, n'allez pas à la guerre.
Bravi, bravi Fanfare Station, bravo Marzouk. E sicuramente li ritroveremo ancora qui con Tarantula Rubra, che oggi per salutarvi vi manda un grande abbraccio con lui, dato che dall'Africa profonda, centro-sud, abbiamo cominciato appunto parlando di Africa con il canzoniere del Lazio, abbiamo mandato brani di musicisti centro-meridionali appunto del continente nero, siamo adesso qui nella fascia alta dell'Africa, nel Maghreb, e lui non poteva mancare. Dai, su, l'avete riconosciuto? Timidi ditine, Taranam, amore mio, che ti dico? E bambino! grazie Bombino, questo era tratto dal suo CD Hazel e noi adesso non ci rimane che salutarvi al suono di questa ceramella che ci accompagna già dall'ottobre 1999. Ebbene sì, 19 anni qui con voi quasi. Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente, mi raccomando sostenetela, andate su ondarossa.info, potrete ascoltare non solo questa trasmissione e tutte quelle che vorrete riascoltare, ma potrete anche sostenere la radio Senza Padroni che dal 77 viaggia libera nell'etere di Roma e dell'Alto Lazio. 0649 1750. Tarantula Rubra vi saluta, vi dà appuntamento ad ottobre. Come sempre, un grande saluto di pace e libertà.